Abitavo in un appartamento a pian terreno con l'entrata indipendente che portava a un minuscolo giardino. Mi ritenevo fortunata ad avere uno spazio verde tutto mio in città, e appena fuori dal mio giardinetto c'era un marciapiede piuttosto grande e nell'angolo c'era un punto dove il tetto del palazzo a fianco offriva un discreto riparo. Una mattina di tanti anni fa, uscendo per andare a scuola, perché ero una maestra elementare, mi accorsi che un barbone aveva fatto di quello spazio il suo ricovero per dormire. Da allora lo trovavo tutte le mattine e qualche volta anche quando rientravo tardi il pomeriggio. Quando non c'era, lasciava i pezzi di cartone del suo giaciglio appoggiati contro il muro. Non l'avevo mai visto in faccia, era sempre coperto fino alla testa da una coperta marrone dalla quale sbucavano solo dei riccioli neri. Per adesso non fa tanto freddo, ma poi? Mi chiedevo mentre aprivo la porta della bella casetta che mi aveva lasciato la zia Caterina. Mia zia aveva 5 nipoti, ma volle lasciarla a me. Le mie cugine ovviamente si arrabbiarono, dissero che ero la sua preferita perché ero una zitella, proprio come lo era stata lei. Forse zitella era un po' esagerato, però diciamo che non avevo avuto fortuna in amore. Le mie storie erano finite tutte male e a 42 anni mi trovavo in effetti a vivere da sola con la mia gatta. Un pomeriggio tardi, mentre rientravo dal supermercato con le braccia cariche di sacchetti, mi ritrovai ad assistere a una scena raccapricciante. Un gruppetto di ragazzini sghignazzanti si divertiva a lanciare dei sassi contro il barbone che, disteso sul suo giaciglio, cercava disperatamente di ripararsi sotto la coperta. «Puzzi di vino, sporco ubriacone!» gridò uno di loro, afferrando un cartone di vino che aveva trovato accanto all'uomo e apprestandosi a lanciarglielo contro. Lasciai cadere a terra i sacchetti della spesa e iniziai a gridare come una pazza. «Smettetela o chiamo la polizia! Vergognatevi! So chi siete e lo dirò ai vostri genitori!» Non so se ebbero più paura della polizia, dei genitori o di me, che quando mi arrabbio faccio davvero paura. O almeno così dicevano i miei allievi. Fatto sta che se la diedero a gambe. «Tutto a posto, se ne sono andati», disse avvicinandomi all'uomo. «Grazie», lui sussurrò. E per la prima volta vidi il suo viso e notai che, una volta rimesso in sesto, non sarebbe stato neanche un brutto uomo. In quel momento però aveva una ferita sulla fronte che sanguinava. «Che idioti quei ragazzi! Meglio chiamare subito un'ambulanza!» gli proposi. «No, no, non voglio andare in ospedale, sto bene!» E così dicendo si alzò e fece qualche passo per dimostrarmelo. «Almeno lascia che ti disinfetti la ferita!» E così lo portai a casa e lo medicai. «Potrei farmi una doccia? È tanto che non la faccio. Ti giuro che poi non approfitterò più. Mi ha già aiutato abbastanza», mi chiese. Non seppi dirgli di no, anche se subito dopo pensai che ero stata un'incosciente a farlo entrare in casa. Avrebbe potuto svaligiarmela, magari accoltellarmi per chiudermi la bocca. In fondo era un senza tetto. Che ne sapevo di lui? Chissà oltretutto cosa avrebbero detto le mie amiche se glielo avessi raccontato. Uscì dalla doccia, indossando la tuta che gli avevo dato, che era appartenuto a un mio ex. I pantaloni gli stavano corti e le maniche anche, perché era molto alto. Però era bello, con i riccioli bagnati e quello sguardo penetrante di quegli occhi così azzurri. La mia gatta iniziò a strusciarsi alle sue gambe e fare le fusa. Insomma, se si fidava lei, potevo farlo anch'io. Nel frattempo avevo preparato un piatto di pasta e lo invitai a rimanere a cena. Mi disse che si chiamava Francesco e che fino a un paio di anni prima aveva un lavoro, una moglie e anche una bambina. Una vita abbastanza stabile e felice, ma le cose erano cambiate quando aveva avuto una promozione sul lavoro. Si era ritrovato con un carico di responsabilità e soprattutto in un forte clima di competizione con i colleghi. «È difficile da spiegare», mi disse, «ma il mio nuovo ruolo al lavoro mi faceva sentire continuamente in ansia e sotto stress. Avevo perso il sonno, l'appetito, tanto che pensai di rinunciare alla promozione e di chiedere di poter tornare al mio vecchio incarico. Ci avrei rimesso ovviamente parecchi soldi, ma questo non mi importava». «Certo, non si può perdere la salute, l'avrei fatto anch'io», esclamai. Purtroppo la moglie di Francesco non la pensava così. Iniziarono quindi i litigi fra loro. Alla fine lui cedette e per accontentarla strinse i denti e si sforzò di andare avanti. Dopo qualche mese era però arrivata una mazzata che gli aveva di nuovo sconvolto la vita. Sua moglie aveva un altro. La storia di sua moglie andava avanti già da 2 anni, ma lei aveva capito che non lo amava più e a questo punto voleva separarsi. «Cavolo!» esclamai indignata. «Ha avuto bisogno di andare a letto con un altro per 2 anni per capire che non ti amava più?» Francesco se n'era andato di casa prendendo in affitto un piccolo appartamento e pensava anche di farcela, ma invece era scivolato in depressione e alla fine aveva perso anche il lavoro. A poco era finito a dormire per strada. «Ma non hai freddo a dormire fuori?» chiesi scioccamente. «È per non sentire il freddo che bevo il vino, ma comunque non sono un ubriacone». Mi disse a quel punto che non vedeva la sua bambina da diversi mesi e che questa cosa era quella che lo faceva più soffrire, ma che si vergognava troppo a farsi vedere ridotto in quello stato. Poi aggiunse: «Adesso tolgo il disturbo. Sei stata fin troppo gentile». Più tardi io misi i suoi vestiti sporchi in lavatrice, l'azionai e me ne andai a letto pensando a quello strano uomo che dormiva su un cartone a pochi metri da me. Il giorno dopo, quando tornai da scuola, mi accorsi subito che il mio giardino era cambiato. Il prato era stato tagliato e i 2 alberelli potati. Il sottoscala, addirittura dove tenevo gli attrezzi da giardinaggio, era stato riordinato e davanti alla porta c'era una rosa rossa. «Sei bravo a fare il giardiniere», disse a Francesco quando lo rividi quella sera, e mi confermò di essere stato lui a sistemarmi il giardino. «Ma non hai mai pensato di farlo come lavoro?» «Mi piacerebbe, ma non ci ho mai pensato». A questo punto sparsi la voce tra amici e conoscenti e qualcuno iniziò a chiamarlo per farsi sistemare il giardino. Poi passammo ad attaccare degli annunci nel quartiere. Adesso spesso cenava a casa mia, usava il bagno, la lavatrice, ma continuava a dormire in strada. Io avrei voluto invitarlo a rimanere, ma non ne avevo il coraggio e lui sembrava sempre così frettoloso di andarsene dopo che avevamo cenato. «Forse ha paura che gli salti addosso mentre dorme?» chiese ad Antonella, la mia collega, oltre a essere la mia amica del cuore. «Sono davvero così brutta? O forse ho preso davvero l'aspetto da zitella come mia zia Caterina?» «Ma dai, non dire idiozie, tu sei una ragazza carina. Con tutti i problemi che ha, forse il sesso è l'ultima cosa a cui pensa. Non hai detto mica che è depresso?» Poi fu Francesco a trovare l'annuncio. Venne a suonarmi il campanello con il giornale in mano e un enorme sorriso. Una ditta cercava con urgenza un giardiniere. «Che dici, sarò all'altezza?» Composi a questo punto subito il numero di telefono della ditta e gli passai l'apparecchio. Francesco si accordò con il titolare per un colloquio e una prova pratica che superò, e così il lavoro fu suo. Da quando era stato assunto e lavorava regolarmente, aveva trovato il coraggio di farsi vedere da sua figlia e andava anche a trovarla ogni settimana. Non appena riscosse il primo stipendio, Francesco volle anche portarmi fuori a cena in un ristorante di lusso. Era la prima volta che lo vedevo vestito bene, non troppo elegante perché non era in suo stile, ma senza i vestiti da barbone o quelli da giardiniere. Aveva raccolto i bei riccioli scuri, adesso curati in una coda, come si usava in quegli anni. E si presentò alla mia porta con un mazzo di rose rosse e guidò la mia macchina fino al ristorante. «Questa sera sei bellissima», mi disse facendomi sobbalzare per lo stupore mentre spostava la mia sedia per farmi sedere a tavola. «Ho una grande notizia da darti. Non sono più un vagabondo. Adesso ho un tetto». Il suo titolare gli aveva proposto un posto nella sua villa in campagna, offrendogli l'alloggio gratuito e anche uno stipendio accettabile. Avrebbe dovuto occuparsi del giardino e della manutenzione della villa. «Ora ho una casa tutta mia dove far star la mia bambina e passare con lei fine settimana». Io non potevo crederci, era una notizia splendida. «E sappi che tutto questo è successo grazie a te, sei tu che mi hai salvato», disse prendendomi la mano. «Mi hai salvato quando hai tirato le orecchie a quei ragazzini sciocchi, ma soprattutto mi hai salvato quando ti sei fidata e hai fatto entrare un vagabondo in casa tua. Nessun altro l'avrebbe fatto, e questo mi ha permesso di ritrovare la fiducia nel mondo. Io avevo gli occhi lucidi per la commozione, ma le sorprese non erano ancora finite, perché quella sera, dopo avermi riaccompagnata a casa, Francesco non se ne andò. Non ci fu bisogno di invito, perché appena entrati in casa facemmo l'amore come se fosse stata la cosa più naturale del mondo. «Perché abbiamo aspettato così tanto?» gli chiesi. «Perché non volevo approfittarmi di te. Avresti potuto pensare che restavo per non dormire in strada e, insomma, non sarebbe stato giusto. Ma adesso tutto è cambiato», mi disse arrotolando una ciocca dei miei capelli. E da quel momento è passato tanto tempo. Margherita, la figlia di Francesco, ormai è una donna, ma in questi anni ha potuto recuperare il rapporto con suo padre, che le è stato sempre vicino. Io invece ho affittato la casa di zia Caterina per andare a vivere in campagna insieme a Francesco. Già da qualche anno sono in pensione e gli do una mano con la villa. Ogni tanto lo prendo in giro scherzosamente, ricordandogli di quando era un barbone. Lui allora mi corregge, dicendomi di non essere mai stato un barbone, semmai un vagabondo. Certo, dico io, il mio amore è vagabondo.